Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Felice di ritrovarmi ancora con voi, vi saluto con affetto. Se c'è una cosa che mi fa star male è udire delle barzellette in cui Gesù è suo malgrado protagonista. Lo dico subito e lo ripeterò, preferisco ridere con Gesù piuttosto che ridere di lui. Noi sappiamo che Gesù non fu sempre compreso dai suoi contemporanei, ma che addirittura si beffarono di lui è sorprendente. Leggiamo l'episodio in cui questo avvenne, così come ce lo ha trasmesso Luca.
Al suo ritorno Gesù fu accolto dalla folla, perché tutti lo stavano aspettando. Ecco venire un uomo di nome Jairo, che era capo della sinagoga, e gettatosi ai piedi di Gesù lo pregava di entrare in casa sua, perché aveva una figlia unica di circa 12 anni che stava per morire. Or mentre Gesù andava, la folla faceva ressa intorno a lui. Mentre egli parlava ancora, venne uno dalla casa del capo della sinagoga a dirgli: «Tua figlia è morta, non disturbare più il maestro». Ma Gesù, udito ciò, rispose a Jairo: «Non temere, solo abbi fede e sarà salva». Arrivato alla casa, non permise a nessuno di entrare con lui all'infuori di Pietro, Giovanni, Giacomo, il padre e la madre della bambina. Or tutti piangevano e facevano cordoglio per lei. Ma egli disse: «Non piangete, perché non è morta, ma dorme». E ridevano di lui, sapendo che era morta. Ma egli, prendendole la mano, disse ad alta voce: «Bambina, alzati». Lo spirito di lei ritornò, ed ella si alzò subito. Gesù comandò che le dessero da mangiare, e i genitori di lei rimasero sbalorditi, ma egli ordinò loro di non dire a nessuno quello che era avvenuto.
Gesù con i suoi discepoli era stato nel paese di Geraseni, dove aveva compiuto il miracolo di liberazione di un uomo posseduto dai demoni. I demoni, se ricordate, che stavano per essere cacciati da Gesù, chiedono a lui il permesso di andare in un branco di porci, i quali, spinti dagli spiriti maligni, finirono in mare. Ricordate la reazione della gente del luogo? Cacciarono via Gesù dai loro confini, probabilmente a causa dell'enorme perdita di guadagno dovuta all'annegamento dei porci. Cacciato dai Gerazeni o Gadareni, Gesù torna nei luoghi a lui cari. Una folla festante lo sta aspettando e questo fa sicuramente da contrasto con quello che gli è accaduto poco prima. In mezzo a questa folla c'è un personaggio importante, il capo della sinagoga, il cui nome è Jairo. Quest'uomo ha un grave problema, un grave e urgente problema. Per questo motivo va incontro a Gesù. Sua figlia, dodicenne, è gravemente malata, addirittura morente. Tra la prima e la seconda parte di questo episodio si inserisse un'altra richiesta di miracolo e la guarigione da parte di Gesù. È una donna che ha una emorragia. Questo sarà il tema della prossima trasmissione. Gesù segue Jairo fino a casa sua, dove c'è una folla di persone che piange. Gesù entra in casa e con sé volle solo il padre, la madre della bambina e tre dei suoi discepoli. È in questa occasione che Gesù, il maestro, pronuncia una frase che purtroppo suscita l'ilarità dei presenti: «Non piangete, perché non è morta, ma dorme». Di fronte all'evidenza della morte di quella ragazza, alcuni si mettono a ridere prendendosi gioco di Gesù. Il maestro però non fa caso all'ironia dei presenti, prendendo la mano della ragazza, la guarisce, pronunciando una sola frase: «Bambina, alzati». La ragazza si alza e sotto lo stupore di tutti si è messa a mangiare. Ci chiediamo, che cosa ha motivato l'atteggiamento ironico di queste persone? Perché hanno riso di Gesù? Prima di rispondere alle domande poste, dobbiamo fare un'importante premessa, senza la quale, premessa, difficilmente potremo rispondere in maniera adeguata. C'è un pensiero che percorre un po' tutte le pagine della Bibbia e che è spesso palesemente trascurato, Questo pensiero è ben espresso dal salmista. Il timore del Signore è il principio della sapienza. Hanno buon senso quanti lo praticano. Salmo 111, 10. Il pensiero è stato ripreso e ribadito da Gesù, il pensiero che troviamo in questo Salmo, in questi termini. E non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può fare perire l'anima e il corpo nella Geenna. Parlare di timore di Dio sembra non essere più di moda. Si preferisce sottolineare altri aspetti del carattere di Dio come l'amore, la misericordia, la pazienza, eccetera. Tutte cose verissime, per carità, ma che, private del timore, perdono una caratteristica importante e sono soggette a un pericoloso sbilanciamento. È come se alla gamma dei colori dell'arcobaleno noi togliessimo uno dei colori più evidenti. L'arcobaleno perderebbe quella caratteristica che lo fa essere tale. Togliamo il timore e il nostro rapporto con Dio subirà uno sbilanciamento che può portarci in una situazione in cui Dio non è più visto nella sua totalità, ma mancante di una parte fondamentale del suo essere. Togliamo il timore di Dio e Dio diventerà l'amicone che chiude un occhio sulle nostre marachelle, il nonno bonario che sorride dei capricci dei nipoti, il genio della lampada pronto a rispondere a tutte le nostre richieste. Richieste e capricci anche. Un Dio che non è più Dio, ma un servo alle nostre dipendenze che non sarà più adorato, ma al massimo potremo rivolgere a Lui qualche inno di lode, qualche canto di lode per il fatto che è stato buono con noi. La Bibbia, che, lo ricordiamo, è la parola di Dio, la parola che Dio ci ha rivolto, insiste affermando che la vera sapienza parte dal timore di Dio. In altre parole, togliendo il timore, resta qualche cosa che non è sapienza divina, ma ragionamenti umani, con tutte le lacune e gli errori che normalmente li caratterizzano. E noi, lo diciamo francamente, dei ragionamenti umani su ciò che riguarda il divino non sappiamo che farcene. In uno dei testi letti è affermato che il timore di Dio è il principio della sapienza. Che cosa si intende per principio? Questo vocabolo si può intendere come inizio, in senso temporale, come origine dal quale qualcosa proviene, o il fondamento stesso di un ragionamento, un'idea, eccetera. Deriva dal latino principe, che sta al primo posto. In quale modo dobbiamo intendere il principio presente nel testo biblico? Credo in tutti e tre i sensi. Il timore di Dio è l'inizio, il fondamento e l'origine della vera sapienza. Deve stare al primo posto del nostro pensiero e del nostro ragionamento su Dio. Per questo motivo togliere o emarginare il timore di Dio significa mettere a repentaglio il giusto atteggiamento che noi dobbiamo avere verso il Signore. Non è un sentimento fra altri di cui si può fare a meno. È stato e deve essere l'elemento principe. Secondo un testo biblico, Dio chiede da noi soprattutto amore, ve lo ricorderete senz'altro. Gesù stesso dice: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. La richiesta d'amore, che qui è presente, è forse inconciliabile con quella del timore? Ossia, amore e timore sono inconciliabili? Siccome non credo che nella Scrittura vi siano delle contraddizioni, penso di poter rispondere di no a questa domanda. Ma come si può conciliare il timore con l'amore? Nel testo letto, appunto la frase di Gesù, che ci esorta ad amare il Signore con tutto il cuore, l'anima e con la mente, non vogliamo sondare il significato più o meno recondito di queste parole. Ci soffermeremo però solo su una: con tutta la mente tua, ossia con tutta la tua intelligenza. Dio stesso ci chiede di amarlo in maniera intelligente, sapientemente. Parlando di intelligenza e di sapienza, viene in mente il passo della Scrittura che abbiamo letto. Se l'amore deve essere sapiente, è chiaro che deve essere legato al timore. Non si può amare Dio senza temerlo. Questo è un assioma sul quale dobbiamo costruire tutto il nostro essere figli suoi. Un amore divorziato dal timore è senza sapienza, è cieco, è un cuore lasciato a se stesso, governato da quei frutti della carne che tutti quanti noi ben conosciamo. Il timore deve coniugarsi con l'amore, come la santità e la giustizia di Dio si coniugano con la sua misericordia. Un amore senza timore tiene in considerazione solo un aspetto di Dio, perciò non gli rende giustizia. Amare Dio e il prossimo senza tenere in giusta considerazione la sua santità non è vero amore, o meglio, non è il suo amore. È un sentimento che nasce dal nostro cuore, non sempre pulito, non sempre capace di amare nel giusto modo. Il peccato, non lo dimentichiamo, ha guastato anche la nostra capacità d'amare. Il timore di cui stiamo parlando non è la paura che spinse Adamo a nascondersi o il personaggio della parabola di Gesù a nascondere il suo talento. Il timore biblico non spinge l'uomo lontano dal suo creatore, ma verso di lui. Chi teme Dio lo cerca, perché sa che nella sua giustizia, nella sua santità c'è vita. Anche i discepoli lo avevano capito. Certamente avevano riconosciuto che il parlare di Gesù era duro, difficile da capire e spesso è difficile anche da accettare, ma nello stesso tempo avevano ben compreso che in quella durezza del parlare di Gesù c'era la vita. Il non credente che non conosce la misericordia di Dio tenta di fuggire, di nascondersi dalla sua giusta ira, ma colui che è figlio di Dio in Cristo e che ha sperimentato di quale amore egli sia capace di amare, lo cerca. Dio è certamente un padre severo, sicuramente severo, che non possiamo prendere sotto braccio e chiedergli di chiudere un occhio sulle nostre marachelle. La sua severità, però, è un bastone che, secondo il salmista, vi ricordate il Salmo 23, è un bastone che consola. Preghiamo che il nostro amore per lui sia sempre intelligente. Preghiamo affinché, nello stesso modo, possiamo amare anche chi ci circonda. Non stupido sentimento romantico, ma un amore intelligente, un amore sapiente, un amore guidato dal timore. Qualcuno ha scritto: «Credo alla tua saggezza solo se viene dal cuore, credo alla tua bontà solo se viene dalla ragione». Ritorniamo al nostro episodio. Ci siamo chiesti il perché le persone presenti hanno riso di Gesù. La loro ironia è sorta, è nata in reazione alle parole di Gesù. Quelle parole che le ricordo sono: «Non piangete perché non è morta, ma dorme». Mi direte, ma non avevano forse ragione? Era evidente che la ragazza era morta e non stava dormendo, come asseriva Gesù. La loro visione della realtà non collimava perciò con quella di Gesù. Questo è il punto. Dio vede la realtà umana, la realtà intera, in maniera diversa da come normalmente noi, uomini, la vediamo. Paolo, l'apostolo, che siamo costretti in qualche modo a citare spesso, forse sempre, perché lui aveva veramente ben capito le cose come stavano, qual era il pensiero di Dio, è per questo che scrive: «Ma l'uomo che non ha ricevuto lo Spirito di Dio non è in grado di accogliere le verità che lo Spirito di Dio fa conoscere. Gli sembrano assurdità e non le può comprendere perché devono essere capite in modo spirituale». Troviamo questo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 2, versetto 14. Il profeta Isaia aveva ben definito la sostanziale differenza tra il modo di pensare di Dio e quello degli uomini, un passo che sicuramente conoscete. «Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri». È evidente che tra il pensiero di Dio e quello umano c'è un'abissale differenza, e questa è dovuta almeno a due fattori. Primo, è dovuta alla sostanziale differenza esistente tra il creatore e la creatura. I due sono su due piani diversi. Dio è definito dalla scrittura il totalmente altro rispetto all'uomo, anche se alla sua creatura lui ha posto la sua immagine. Il secondo fattore è dovuto alla ribellione che ha reso l'uomo diverso dall'originale voluto dal creatore. Tutto questo crea una radicale differenza nel modo di pensare umano da quello divino. A causa di questa differenza, l'uomo non riesce a comprendere il pensiero di Dio se non è illuminato dallo Spirito. Che cosa voleva dire Gesù con la frase citata? Da ricordarsi che ha descritto la morte dell'amico Lazzaro con le stesse parole e anche in quell'occasione non è stato capito. Leggo testualmente dal Vangelo di Giovanni: «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, dice Gesù ai discepoli, ma io vado a svegliarlo». Perciò i discepoli gli dissero: «Signore, se egli dorme sarà salvo». Ora Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormir del sonno. In questo caso è da notare che sono proprio i discepoli a non capirlo. Nella visione cristiana la morte è considerata sonno e come tale non può essere vista come l'evento definitivo. Di questo ne abbiamo parlato in occasione, se vi ricordate, della risurrezione di Lazzaro. Ciò che ci preme sottolineare in questa occasione è che dobbiamo avere la consapevolezza che Dio ha una chiave di lettura della realtà diversa dalla nostra e non può essere Lui che deve adeguarsi al nostro modo di pensare, ma noi al suo. Anche questo significa aver timore di Dio. Di fronte a quei pensieri che non collimano con i nostri, abbiamo una sola scelta e non è certamente quella di ridere ironicamente. Qual è stata la reazione di Gesù alle risatine ironiche dei presenti? Leggo il testo. «E ridevano di lui, sapendo che era morta. Ma egli, prendendo la mano, disse ad alta voce: "Bambina, alzati". Lo spirito di lei ritornò ed ella subito si alzò. Gesù comandò che le dessero da mangiare e i genitori di lei rimasero sbalorditi. Meglio ordinò loro di non dire a nessuno quello che era avvenuto. Gesù non si ferma davanti all'ironia degli uomini, ma va avanti nel suo progetto. Spesso l'atteggiamento beffardo di chi ci è vicino ci impedisce, dobbiamo ammetterlo, ci impedisce di andare avanti, di proseguire in quel cammino che il Signore ha progettato per noi. Ma Gesù non è così. Gesù non si comporta così. Non si è fermato davanti agli scherni, come non si è fermato davanti alla persecuzione e alle terribili sofferenze della flagellazione e della crocifissione. Gesù, il Figlio di Dio, non può fermarsi davanti a nessun ostacolo. Così è stato e così sarà. C'è un altro dato da considerare. Noi qualche volta di fronte alla derisione ci blocchiamo, anche perché pensiamo che coloro che ci deridono non meritano il nostro amore. Non vogliono ascoltarmi, si fanno beffe di ciò che io dico. Peggio per loro, che cuociono nel loro brodo, che rimangano prigionieri della loro stupidità. Non meritano nulla, perciò non avranno nulla. L'ironia spegne l'entusiasmo, la beffa frena la volontà di agire, la risata attira su di sé il nostro giudizio. Così non è stato per Gesù. Egli agisce in loro favore nonostante il sorriso beffardo, ama nonostante non sia contraccambiato, compie un'azione miracolosa nonostante la loro assoluta mancanza di fede. È probabile che credevano che Gesù potesse guarire la figlia ammalata, per questo vanno a cercarlo, ma la loro fede non poteva nemmeno pensare ad una resurrezione. Ecco allora che avviene un miracolo parallelo alla resurrezione. L'ironia si trasforma in stupore. Nel libro dei Proverbi troviamo un monito sul quale gli uomini di tutti i tempi farebbero bene a riflettere. È questo: fino a quando stolti amerete la stoltezza? Fino a quando i beffardi prenderanno gusto a schernire e gli stolti avranno in odio la scienza? Fino a quando i sapienti di questo mondo rideranno di Gesù? Fino a quando valuteranno la parola di Dio, la Bibbia, un libro vecchio, sorpassato, un libro adatto ad altri tempi, ma non ai nostri? Fino a quando vedranno in essa, nella Bibbia, una raccolta di favole e di miti religiosi? Fino a quando considereranno i principi etici proposti dal Signore come un ostacolo alla felicità umana? È vero, la parola del Signore ci avverte che ci sarà un aumento degli schernitori, troviamo questo proprio nella lettera di Pietro. Anche i contemporanei di Noè si facevano beffe di lui, quando per ordine divino costruì l'arca, ma quando arrivò il tempo stabilito da Dio, quella barca divenne la salvezza per Noè e per la sua famiglia, ma per gli altri, gli schernitori, ci fu un destino molto diverso. Così sarà la fine dei tempi, in quei tempi in cui si vedrà un aumento delle persone che troveranno piacere ridere di Gesù. Noi, da parte nostra, vogliamo fare nostri pensieri di Dio, vogliamo credere fermamente in ciò che Lui afferma, anche se questo non collima con il nostro modo di pensare e agire. Noi non vogliamo ridere di Gesù, semmai vogliamo ridere e gioire con Lui. Che questo sia anche il vostro desiderio e la vostra esperienza di ogni giorno. Vi saluto ancora una volta, vi ringrazio per le vostre telefonate e vi ricordo anche il mio indirizzo di posta elettronica affinché possiate mandarvi i vostri pensieri, i vostri contributi, le vostre domande e perché no anche le vostre critiche. L'indirizzo è gianni.rigamonti@libero.it. Vi aspetto e vi saluto con tanto affetto. Ciao.